Bentornati carissimi amici ascoltatori, anche questa sera possiamo essere insieme per passeggiare attraverso le pagine della Bibbia. E come stiamo facendo ormai da alcune sere, stiamo studiando il libro del Deuteronomio. Nel capitolo 17 del libro del Deuteronomio prosegue il discorso iniziato negli ultimi versetti del capitolo 16, che abbiamo studiato proprio ieri sera. Cioè, il popolo di Israele viene messo in guardia contro l'idolatria. Nei capitoli 17 e 18 arriviamo alla sezione che tratta le regole che riguardano il re, il sacerdote e il profeta. Queste erano le tre maggiori istituzioni nella nazione di Israele. Dio aveva istituito una teocrazia per questo popolo, poi mise delle regole per ognuna di queste istituzioni. Per prima cosa viene ricordato che l'animale dell'offerta, ossia il sacrificio, deve essere senza difetto. Leggiamo il versetto 1 di Deuteronomio, capitolo 17. Non sacrificherai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per il Signore tuo Dio. Dio aveva detto che il primogenito di ogni animale apparteneva a lui. Qualunque animale che gli veniva offerto doveva essere senza macchia né difetto. Quando arriverai all'ultimo libro dell'Antico Testamento, troverai che il profeta Malachia elenca una lista di accuse che Dio aveva contro il suo popolo, i peccati che portarono il suo giudizio su di loro. La prima accusa era che loro offrivano a Dio degli animali ammalati. Possiamo leggere il passo come scritto proprio in Malachia, al capitolo 1, nei versetti 7 e 8. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Dio vuole il meglio di noi. Non oseremmo offrire qualcosa che non fosse più che ben fatto degli ospiti di riguardo, ma con Dio a volte ci comportiamo diversamente, come se Lui non fosse in grado di leggere nel nostro cuore e vedere quindi anche le nostre motivazioni, i nostri sentimenti, oltre che le azioni pure e semplici. Esaminiamo quindi ciò che sta dietro il nostro comportamento esteriore riguardo ai nostri affari, l'utilizzo del denaro ed ogni altra cosa con la quale potremmo forse ingannare il prossimo, ma certamente non Dio. Leggiamo ora i versetti dal 2 al 7 di Deuteronomio, capitolo 17, nei quali viene istituita la pena di morte per gli idolatri. Se in mezzo a te, in una delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, si troverà un uomo o una donna che fa ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, trasgredendo il suo patto, che segue altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro, davanti al sole o alla luna o a tutto l'esercito celeste, cosa che io non ho comandato, quando ciò ti sarà riferito e tu l'avrai saputo, fa un'accurata indagine. Se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele, farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai a morte quell'uomo o quella donna. Il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o di tre testimoni. Non sarà messo a morte in base alla deposizione di un solo testimone. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo, così toglierai il male di mezzo a te. Contro l'idolatria c'era la pena di morte per lapidazione. Noterai che l'idolatria menzionata in Deuteronomio 17 era quella comune nella cultura di quei tempi. La mitologia greca dell'Oriente aveva tanti dei che venivano associati con il sole, la luna, le stelle. Apollo era il dio del sole, e Artemide, la dea della luna nella mitologia greca. Le persone adoravano le creature anziché il creatore. Come era iniziato tutto questo? Io penso che iniziò alla torre di Babele. Quella torre di Babele fu il punto d'incontro per tutti quelli che erano contro Dio. Perché? Dio aveva mandato il diluvio ed ora stavano per adorare il sole, perché secondo il loro ragionamento il sole non avrebbe mai mandato un diluvio. La cosa molto interessante è che loro non sapevano che anche il sole è responsabile, perché fa evaporare l'acqua che forma le nubi. Le nuvole si muovono in cielo e la pioggia cade. Gli idolatri di quei tempi non erano molto precisi e non lo era neanche la loro scienza. E neanche la scienza dei nostri giorni ha l'ultima parola. Tanta gente oggi pensa che la saggezza dell'uomo, la sua conoscenza, siano accurate e definitive. Sappiamo comunque che in passato non è stato così. Loro adorarono il sole, la luna e le stelle, perché pensavano che quei corpi celesti erano, per così dire, loro amici. Adoravano questi anziché il Creatore che li aveva fatti. Tornando alla legge contro l'idolatria, notiamo però con quanta cura Dio protegga gli innocenti. Un uomo non poteva ricorrere alle autorità senza motivo, ad esempio per antipatia verso qualcuno, accusandolo di aver adorato il dio Sole o Astarte, il dio babilonese, o Baal o Afrodite, o uno dei falsi dei. Ci dovevano essere due o più testimoni per far condannare una persona. Anche nella nostra società, per accusare qualcuno, è necessario avere prove certe e testimonianze. Come abbiamo già visto, la pena capitale aveva lo scopo di estirpare il male tra loro. L'argomento dei prossimi versetti è l'ubbidienza verso le autorità. Il testo che andrò a leggere va dal versetto 8 al 13, sempre dal capitolo 17 di Deuteronomio. Quando il giudizio di una causa sarà troppo difficile per te, sia che si tratti di un omicidio, di una controversia o di un ferimento, ed è motivo di contestazione nella tua città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Andrai dai sacerdoti levitici e dal giudice in carica a quel tempo, li consulterai ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto. Tu ti confermerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo che il Signore avrà scelto, e avrai cura di fare tutto quello che ti avranno prescritto. Ti conformerai alla legge che essi ti avranno insegnata e alle sentenze che avranno pronunziate. Non devierai da quello che ti avranno insegnato, né a destra né a sinistra. L'uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto al sacerdote che sta là per servire il Signore, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà. Così toglierai via il male da Israele, e tutto il popolo udrà la cosa, temerà e non agirà più con presunzione. A quei tempi Israele non era una monarchia e nemmeno una democrazia, bensì una teocrazia, ossia dipendevano direttamente da Dio per le leggi e i giudizi. Per questo motivo dovevano ricorrere a sacerdoti o giudici preposti da Dio per risolvere le questioni, anche civili. Un esempio di questo lo troviamo solo in Ageo al capitolo 2, versetto 11. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Ma sono sicuro che ci furono molti casi come questo. Se la legge trattava specificatamente un punto e dava su questo una regola dogmaticamente, allora ovviamente non c'era nessun bisogno di portarlo davanti al sacerdote. Il giudizio emesso da questa, che potremmo definire una corte superiore, era vincolante, doveva essere ubbidita. Chi non si sottometteva doveva essere condannato a morte. In una teocrazia non avrebbero mai dovuto avere un re. Sappiamo che più in là gli israeliti hanno chiesto un re e Dio gliel'ha concesso. Ricorda il Salmo 106, il versetto 15. Ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante. Questo è detto riguardo alla loro esperienza nel deserto, ma è una verità per molte cose. Dio è misericordioso e tante volte rifiuta le nostre richieste. Egli fa questo per me e sono certo anche per te. Comunque, accontentò Israele quando chiese un re, e qui, prima ancora che fossero nel paese, Dio diede delle regole per il loro re. Vediamo queste leggi concernenti un re nei versetti 14 a 20 del Deuteronomio capitolo 17. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: «Voglio avere un re, come tutte le nazioni che mi circondano». Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo. Non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo. Però non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: «Non rifarete mai più quella via». Non dovrà neppure avere molte mogli, affinché non perverta il suo cuore, neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro. E quando si insedierà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devi da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo a Israele. Dio sa che il tempo verrà quando gli israeliti richiederanno un re, come lo avevano le altre nazioni, e dice che il loro re deve essere un israelita e non un forestiero. Qui sono contenute le regole per un re. È interessante notare come il re Salomone, ad esempio, non seguì queste regole. Prima di tutto, lui ebbe molti cavalli. A Megiddo è impressionante vedere le rovine delle scuderie di Salomone. Le stalle di Salomone avrebbero fatto sembrare in qualsiasi ippodromo in questo paese come una piccola fattoria. Dio aveva messo in guardia contro tutto questo. L'allevamento dei cavalli lo avrebbe intrappolato con l'Egitto, perché quello era il posto dove c'erano i migliori cavalli. Poi Salomone trasgredì prendendosi tante mogli. Dio aveva messo dei segnali di pericolo ancora prima che Israele avesse un re. Dicevano: «Non andate per questa via, state attenti». Ma lo stesso Salomone ebbe tante mogli, e queste fecero allontanare il suo cuore da Dio. Terza cosa, Dio li ammonisce di non accaparrare il mercato dell'argento e dell'oro di quei tempi, ed esattamente questo fece Salomone. Davide aveva iniziato, ma raccoglieva oro e argento per costruire il tempio. Salomone, invece, continuò la raccolta per se stesso. Questo provocò un aggravio di tasse per il popolo, e fu la causa che portò alla divisione di Israele come nazione in un regno del nord e uno del sud, proprio dopo la morte di Salomone. Il re doveva essere un uomo che seguiva la parola di Dio. Doveva avere una sua copia della legge di Dio e doveva leggerla ogni giorno della sua vita. Anche questo precetto non fu seguito, e più avanti, nella storia dei re, vedremo che essa andò addirittura perduta. E voltiamo pagina per arrivare al capitolo 18. In questo nuovo capitolo del Deuteronomio vedremo la posizione dei sacerdoti e dei profeti. Dio infatti dà le regole riguardo al mantenimento dei sacerdoti. Poi c'è un altro ammonimento contro le pratiche idolatre che ricorrono alle forze sataniche. Questo viene seguito da una delle speciali sezioni del libro del Deuteronomio che tratta dei profeti, e c'è una meravigliosa profezia sul Signor Gesù, il profeta che doveva ancora venire. La parte riguardante i profeti si conclude con un test di valutazione molto interessante ed è anche importante per determinare i veri e i falsi profeti. Vediamo ora i versetti che parlano di come prendersi cura dei sacerdoti. I sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità con Israele. Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e della eredità di Lui. Non avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli. Il Signore è la loro eredità, come Egli ha detto loro. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora. Essi daranno al sacerdote la spalla, le mascelle e lo stomaco. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché il Signore, il tuo Dio, lo ha scelto fra tutte le tue tribù, perché egli e i suoi figli si presentino a fare il servizio nel nome del Signore per sempre. Quando un levita, partendo da una qualunque delle città dove soggiorna in Israele, verrà seguendo il pieno desiderio del suo cuore al luogo che il Signore avrà scelto, e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno lì davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, oltre a quello che gli può venire dalla vendita del suo patrimonio. I sacerdoti venivano, come sappiamo, dalla tribù di Levi. Tutti i leviti erano impiegati nel servizio del Tempio. Non avevano terreni né eredità tra i figli di Israele. Il Signore stesso era la loro eredità. Il Signore però provvedeva per loro in maniera particolare. È interessante che Dio non dica come un re doveva ricevere la sua retribuzione, ma ha dato delle istruzioni su come un sacerdote doveva riceverla. Sappiamo dal libro dei Numeri che i Leviti avevano diritto a una città, al terreno circostante per l'allevamento del bestiame. Inoltre, i Leviti avevano diritto a una parte dell'animale sacrificato, come pure le decime delle primizie che il popolo metteva da parte, come abbiamo visto anche nel capitolo 14 di Deuteronomio. Il principio era quello che il popolo doveva provvedere in modo adeguato al mantenimento di coloro che si erano dedicati al servizio di Dio. Ecco nuovamente l'argomento dell'idolatria. Se ne parla nei versetti dal 9 al 14 di Deuteronomio, capitolo 18. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore, Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Quando il popolo fosse entrato nel paese, non avrebbe dovuto rivolgersi a pratiche pagane dei popoli del paese. Questo ammonimento viene ripetuto nel Nuovo Testamento. Paolo, l'Apostolo, ammonisce: «Nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Parole di Paolo scritte in Prima Timoteo al capitolo 4, versetto 1. E daranno retta all'invisibile mondo satanico. Forse mai come ora c'è una grande manifestazione di adorazione satanica. Ci sono delle chiese sataniche dove lui, Satana, viene adorato. Qualcuno dice che è solo una moda, perché è una tendenza della natura umana il correre dietro alle mode. Comunque, l'adorazione di Satana è molto reale. Non è un gruppo di gente stupida o ignorante che indugia in questo tipo di cose. Ci deve essere qualcosa di reale in questo, e siccome Satana è reale, io credo che c'è molta realtà in tutto ciò. Ma Dio ci mette in guardia e dice che per lui, per il Signore, queste cose sono un abominio. Voglio aggiungere che c'è un pericolo nel giocare con l'astrologia. Ricorderai che nel capitolo precedente abbiamo letto della condanna per l'adorazione del sole, della luna, delle stelle. Oggi ci sono tante persone che mettono più enfasi sull'astrologia che sulla Bibbia. Edicole e librerie sono piene di materiale sull'argomento dell'astrologia. I mass media la promuovono. Lo vediamo ovunque ci giriamo. Vedi, amica, amico, l'astrologia è un abominio per il Signore. Non mi puoi certo contraddire. È Dio che lo chiama un abominio. E perché? perché allontana le persone dal Dio vivente e vero. Li getta nel buio, nel demonismo. C'è una realtà nel mondo dei demoni. Ci sono degli angeli cosiddetti caduti e un mondo di spiriti. Questa cosa è reale e oggi molte persone sono attratte da tutto questo. Usano droghe e tutti i mezzi immaginabili per cercare di stabilire un contatto con questo mondo invisibile. E il mondo satanico è contento di stabilire un contatto con loro. Un figlio di Dio dovrebbe starsene alla larga. Chiunque va in quella direzione ha una fede debole e non ha messo veramente la sua fiducia in Cristo come il suo Salvatore. Si allontana dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio. Dio ha dato degli ammonimenti riguardo a questo tipo di cose. I suoi ammonimenti sono stati molto esatti nel passato. Egli non ha mai sbagliato. Domani vedremo il seguito di questo capitolo 18, parte speciale del Deuteronomio, che apre, abbiamo visto, la sezione sul compito dei profeti. E io mi fermo qua per quanto riguarda questa sera, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani sera al solito orario, quindi appuntamento domani. Ciao.